costruzione sistematica basata sulla contrapposizione tra i due modelli giurisdizionali, cognitivo e rieducativo, è entrata in crisi con l'approvazione del codice di procedura penale attuale. Perché la legge delega per l'emanazione del nuovo codice, la legge del 16 febbraio 1987, numero 81, imponeva infatti l'introduzione di garanzie di giurisdizionalità nella fase di esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti pene e misure di sicurezza, direttiva 96, ma imponeva anche il coordinamento dei procedimenti di esecuzione e sorveglianza con i principi generali della legge delega, direttiva 98. La direttiva 104 richiedeva inoltre l'adeguamento di tutti gli istituti processuali, compresi quindi quelli esecutivi, ai principi e criteri innanzi enunciati. Se questo è il quadro della legge delega, si è progressivamente affermata l'opinione che la giurisdizione esecutiva intesa nel suo complesso dovesse assumere tendenzialmente le stesse forme della giurisdizione cognitiva e in particolare doveva riproporre lo schema triadico tipico della tradizione accusatoria. Le nuove regole minime per garantire alla giurisdizione esecutiva il tasso adeguato di garanzie giurisdizionali. Quali sono queste regole minime da rispettare in ogni caso anche nella fase dell'esecuzione? Il diritto alla difesa tecnica e alla autodifesa, vedremo come queste garanzie siano sinora state limitate, siano ancora attualmente limitate nell'attuale assetto. Altra garanzia, diritto al contraddittorio, altra garanzia indefettibile, motivazione e ricorribilità per Cassazione, provvedimenti emessi dal giudice del procedimento di esecuzione. Inoltre, il processo di assimilazione delle due forme di giurisdizione si è ulteriormente accentuato con l'entrata in vigore dell'articolo 111 della Costituzione e con l'introduzione che questo ha comportato del giusto processo in Costituzione. Sappiamo che il giusto processo è un insieme di garanzie che devono connotare la giurisdizione, ebbene si ritiene che queste garanzie debbano interessare anche la fase dell'esecuzione. Il processo di assimilazione di cui stiamo parlando, quindi tra i due tipi di giurisdizione, si incrementa e favorito anche da un'altra essenziale ragione, che riguarda questa volta il contenuto dei provvedimenti emanati nelle due fasi, perché la giurisdizione cognitiva tende a recepire contenuti che un tempo erano esclusivi della giurisdizione rieducativa e viceversa. Il fenomeno è particolarmente evidente sul terreno della commisurazione della pena. E questa tendenza evolutiva è stata inaugurata dalla Corte Costituzionale nel 1990 con un'importante sentenza al numero 313 in materia di patteggiamento. Ebbene, la Corte Costituzionale in quell'occasione ha affermato che le istanze di rieducazione devono interessare anche il momento, non soltanto il momento dell'esecuzione della pena, ma anche il momento in cui il giudice deve commisurare la pena. E il giudice deve commisurare la pena tenendo conto anche delle istanze di risocializzazione del reo. Ora, per svolgere adeguatamente questi compiti, anche il processo di cognizione deve concentrarsi sulla persona. Qui l'assimilazione del processo di cognizione, della giurisdizione di cognizione, a quella di esecuzione, che pensiera che si basa appunto sull'uomo. Per altro verso, anche le misure alternative alla detenzione hanno col tempo mutato, fisionomia. Si sono infatti moltiplicate le misure alternative alla detenzione che il magistrato di sorveglianza, il giudice di sorveglianza, applica ab initio, cioè immediatamente dopo la chiusura del processo di cognizione, a soggetti che si trovano ancora in stato di libertà, cioè che non sono ancora entrati nel circuito carcerario. E questo perché si persegue appunto la finalità rieducativa che viene compromessa da un ingresso anche soltanto momentaneo all'interno dell'istituto penitenziario. Però questo ha generato un effetto particolare, perché nella maggioranza dei casi la pena detentiva già erogata dal giudice della cognizione svanisce nel nulla, viene meno, senza mai essere stata eseguita, neanche in minima parte. Cioè è una pena che viene travolta dalle statuizioni del Tribunale di Sorveglianza, che appunto sostituisce la sua pronuncia a quella del giudice della cognizione. E quindi si dice che il giudice dell'esecuzione, in questo caso il magistrato di sorveglianza, viene chiamato a commisurare la pena reale, la pena effettiva, la pena vera, in sostituzione del giudice della cognizione. A ciò si aggiunga che anche il giudice dell'esecuzione, in qualche modo, come abbiamo detto nella prima lezione, invade il campo del giudice della cognizione. Pensate infatti alle nuove competenze che vengono affidate al giudice dell'esecuzione, chiamato ad adottare provvedimenti un tempo esclusivi del giudice della cognizione, come ad esempio la sussistenza del medesimo disegno criminoso per applicare il reato continuato, quindi il trattamento sanzionatorio che la legge riserva al reato continuato. Sembrerebbe oramai, sulla base di queste considerazioni, che il modello processuale esecutivo dovrebbe oramai conformarsi completamente al modello processuale di cognizione. Ma questa è una conclusione troppo affrettata, perché permangono comunque permane comunque la diversità di oggetto che distingue le due giurisdizioni. Una abbiamo detto sul fatto, l'altra sull'uomo. E questa diversità emerge in maniera evidente laddove continuano a sussistere delle specificità nella giurisdizione rieducativa in specie, che non sarebbero certamente ammissibili all'interno della fase di cognizione. Si allude ad esempio ai poteri ufficiosi che sono tradizionalmente attribuiti al giudice nell'ambito del procedimento di sorveglianza. Poteri ufficiosi che comunque sono ammessi anche dalla dottrina più critica nei confronti dell'attuale assetto della giurisdizione rieducativa. E questo perché si ritiene che questo riconoscimento ufficioso, che appunto contrasta ovviamente con i principi di un sistema accusatorio, si giustifica questo riconoscimento appunto di poteri ufficiosi, si giustifica nella specificità della giurisdizione rieducativa. Perché la forma di impulso ufficioso che viene riconosciuta al magistrato di sorveglianza è diretta al coinvolgimento del giudicante nel progetto di risocializzazione dell'individuo ai fini dell'attuazione del dettato dell'articolo 27, comma terzo della Costituzione. Quindi, in definitiva, il problema che ci siamo posti che ovviamente si pongono gli studiosi in materia, ancora adesso è un problema che è di difficile soluzione. Si cerca cioè ancora una linea di equilibrio tra l'esigenza di garantire anche nella fase di esecuzione i principi del giusto processo e quella di riconoscere comunque la specificità della fase esecutiva. Ma al di là di queste considerazioni, non vi è dubbio che le esigenze di giurisdizionalizzazione della fase esecutiva siano state soddisfatte solo in parte dal legislatore del 1988, dal legislatore codicistico. Quanto al procedimento esecutivo e alla giurisdizione esecutiva in senso stretto, cioè quella affidata al giudice dell'esecuzione, il codice di rito continua ad attribuire al pubblico ministero la facoltà di compiere autonomamente, cioè senza intervento del giudice, attività che incidono sulla libertà personale. Prima fra tutte, quella più volte ricordata, dell'emanazione dell'ordine di esecuzione, ex articolo 656. Questa scelta viene di solito giustificata con la considerazione che nel momento in cui esercita questi poteri, il pubblico ministero non fa uso di poteri discrezionali, perché dovrebbe dare semplicemente esecuzione al provvedimento del giudice. Però, come vedremo e meglio approfondiremo in seguito, le cose non stanno così, perché spesso l'emanazione di questo provvedimento non è frutto di un automatismo, ma presuppone invece che il pubblico ministero compia delle scelte che sono connotate, che implicano margini di discrezionalità. E queste perplessità, la perplessità riguardante l'attribuzione al pubblico ministero di questi poteri è sicuramente aumentata, si accentuano queste perplessità all'indomani della modifica dell'articolo 111 della Costituzione e del principio di parità delle armi che questo articolo oramai consacra. Ora, l'attuale disciplina normativa dell'esecuzione penale garantisce solo in parte questi valori. Questo del contraddittorio e quindi della parità delle armi. Non soltanto per questa supremazia del pubblico ministero rispetto alla difesa, ma anche nell'ambito della procedura standard che viene impiegata, la procedura standard processuale che viene impiegata per l'emanazione delle decisioni del giudice dell'esecuzione. Questa procedura standard è chiamata procedimento di esecuzione ed è disciplinata all'articolo 666 del codice di procedura penale. Ecco, all'interno di questa procedura standard vedremo come il contraddittorio è garantito non certamente in misura adeguata e vedremo più avanti quali sono questi deficit di garanzia. Inoltre, un altro profilo critico è la persistente identità tra il giudice della cognizione e il giudice dell'esecuzione, dettato dall'articolo 665, comma primo. Il giudice dell'esecuzione, infatti, è il giudice che ha emanato il provvedimento che deve essere eseguito. E questa identità che cosa compromette? È intuitivo come comprometta la effettiva terzietà del giudice della fase esecutiva. Ulteriori deficit di tutela giurisdizionale si manifestano inoltre, ed erano particolarmente gravi, sul terreno della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti. Però, qua, come abbiamo già accennato, sono intervenuti di recente dei provvedimenti normativi che hanno introdotto, quindi sotto la spinta delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo, hanno introdotto nel nostro ordinamento strumenti di tutela giurisdizionale dei rimedi risarcitori. Sto parlando del nuovo articolo 35 bis, reclamo giurisdizionale, e dell'articolo 35 ter, rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questi nuovi strumenti costituiscono indubbiamente un passo avanti rispetto all'assetto previgente, anche se non sono del tutto appaganti. In ogni modo, dinanzi a questo parziale deficit di giurisdizionalità della fase esecutiva, ci si chiede qual è la soluzione, quale sarebbe la soluzione da adottare. E si è da tempo prospettata la soluzione del cosiddetto processo bifasico.